I primi 2 anni in Brasile me ne sono stato col culo nell'acqua su una spiaggia. Ho preso centinaia di appuntamenti coi ricordi. La frenesia della mia vita mi aveva impedito di sedimentare la memoria. Anche il convulso vuole la sua fermata. La mia fermata si chiamava Natal, un bel luogo spalancato sulle acque scure, infide, popolatissime di pesci immangiabili dell'Oceano Atlantico. Per tutta la vita avevo desiderato una casa sul mare. Ora che non costava un cazzo di niente di Cruzeiros, mi sono fatto questo regalo. 2 stanze col terrazzino sull'oceano le ho pagate come un motorino usato. Si può essere ricchissimi nell'altrove. Ci vuole solo un po' di mobilità. Le donne mi si avvicinavano con la stessa disinvoltura con la quale mi si avvicinarono le piattole a Rio, ma ho assaporato anche l'ebbrezza di essere un uomo misterioso che rifiuta elargizioni sessuali gratuite. Smentivo anche le illazioni omosessuali perché rifiutavo anche le avance maschili che non scarseggiano mai dentro i cumuli di povertà. Ignoravano che ero semplicemente sfibrato, fuori gioco. Nel giro di 2 mesi avevo la fama di un uomo misterioso, un asceta, uno che rinuncia al piacere nel paradiso del piacere che è il Brasile. O è un pazzo o è un asceta. Dato che non avevo comportamenti da pazzo, sono stato automaticamente considerato una specie di Dalai Lama italico. Dunque, un ricettacolo di fiducia, al punto che in capo a 4 mesi avevano preso pericolosamente ad avvicinarsi tutti i tipi di individui che volevano da me una sola cosa, consigli per le loro sofferenze. Ci vuole così poco alle volte per ingannare gli esseri umani, anche quegli scaltri come i brasiliani. Ci vogliono giusto un po' di comportamenti serrati e rigorosi e la truffa è dietro l'angolo. Ero insolito e questo bastava loro a proiettarmi dentro una cornice mistica. È una questione di matematiche. Se non rivolgete la parola a nessuno e avete un po' di pazienza, vedrete che si avvicineranno loro, come grappoli d'uva cadenti, morenti dalla voglia di fare una sola cosa, mettervi sul piedistallo. La sudditanza è miliardi di volte più comoda del piglio decisionale, però è più noiosa, pochi dubbi. Su questo, eh? Mi sarebbe bastato dire che leggevo il futuro, che ci avrebbero creduto. Così nascono i maghi, i ciarlatani e i finti chirurghi che dicono che operano manipolandovi la pancia. Dicono le cose esattamente come non stanno e la gente ci crede perché non ha più nulla da perdere. La gente. Questa articolata organizzazione umana che crede sempre di sfilare sull'orlo di un precipizio senza ritorno mentre si sta solo trascorrendo la vita. Confondono la monotonia col disastro. È un errore comune. Prima o poi ci cascano dentro a piedi uniti anche il monaco tibetano e il playboy di sicuro successo. Rifiuta l'uomo e tutti gli ultimi del mondo ti si accoccoleranno attorno come in un falò a forte dei marmi di tanti anni fa. Tu rinunci e quelli vogliono sapere da te come cazzo fai, ma non perché vogliono rinunciare anche loro, ma che loro vogliono, fortissimamente vogliono. Vogliono i figli che non possono avere, i soldi che non sanno guadagnare, gli uomini e le donne che non sanno sedurre, le rimozioni delle malattie che non sanno guarire. Vogliono vedere spuntare fuori a 56 anni artisani menomati dal forcipe alla nascita e vogliono impadronirsi di doti imprevedibili e risolutive. Vogliono una vita a colpi di scoop applicati su se stessi e vogliono rincorrere l'altro e l'altrui a tutti i costi. Se non ci fosse questa voglia costante, fatta in ghisa dell'imitazione, gli uomini si sgonfierebbero come i Super Santos sul balconcino. Ambiscono a spostarsi un po' più in là, scartando aprioristicamente e con raccapriccio l'ipotesi che là dove stanno poi, in fin dei conti, potrebbe pure andare bene. Ma che? Hanno grilli per la testa, niente da fare, si è perennemente snob con noi stessi. Sfogliano compulsivi le riviste patinate, quindi allestiscono degli obiettivi, dei progetti. Questo ci rende assolutamente insopportabili e patetici. Anziani mucchi di ossa che fanno propositi, bellicosi, di rimettersi al mondo come se avessero tutta la vita davanti e si dimenticano di organizzare il loro catetere. Scrutano con occhi acquosi di speranza il loro futuro come se quello si fosse posizionato all'orizzonte. E quello, invece, il futuro, si è fatto la canadese direttamente nel tinello. Giovanotti che, sottovalutando gli effetti primitivi e irreversibili del decadimento, credono che quel vigore sia inossidabile per sempre. Poi, col passare degli anni, ci rimangono male. Per scendere dall'automobile impiegheranno 14 secondi in più e capiranno. È la sciatica, questa mignotta di seconda fascia. E allora giù scendono dalle montagne come gli zampognari, armati di mancate fatture, eserciti di osteopati muscolosi e fisioterapisti pieni di vitalità, i nuovi stregoni. Raccontano un mare di cose e nessuno, neanche il Padre Eterno, sa se sono veritiere, ma non puoi fare altro che crederci per continuare a sperare, perché bisogna tirare avanti, circondati da una tonnara di acciacchi. Tra le stranezze minori, una donna che mi implorava di aiutare il suo cane, tormentato da un'emicrania lancinante. Come aveva fatto a diagnosticare il mal di testa alla bestia, resta un enigma di prima qualità. Ma ci si inventa un mare di pene strambe e articolate quando il tempo libero si situa in discesa col freno a mano tirato. Nessuno ci crede più al suo piccolo benessere, a meno che questo non si veste spavaldo come una troia o lancia proclami da dentro l'altoparlante. Ce lo devono urlare in faccia, il benessere, come facevano gli stronzi al servizio militare per fare scena, altrimenti non ci pare vero. Ci sembra una truffa, uno scherzo del cazzo quando le troie ci deludono per andare a dormire spossate e resti solo tu e la sensazione che quel bel bicchiere d'acqua prima mattina possa chiamarsi per l'appunto benessere. Niente, non lo si crede possibile. Tutti, piuttosto, vogliono pirotecnici, fuochi a mare e chiavate indimenticabili e prolungate prima di poter dire toh, il benessere. Questo è l'equivoco massiccio. Tutta la pedagogia di mezza alla strada, dei compagni di scuola e di stronzate, ci confonde e per recuperare una mezza verità bisogna diventare moribondi con la prostata sfondata. Alla fine il barlume anticipato lo afferra solo il cardiopatico, il diabetico, a volte l'infartuato. Hai voglia di aprire bocca e acchiappare i consigli, ancora niente da fare. Quando sei sano, covi speranze insane, sproporzionate, ci vogliono le martellate in testa e sui testicoli per placarti. Queste cosette cominciavo a capirle, dunque, senza rammarico, non c'era più l'avventura nella mia vita nuova, nel senso tradizionale del termine. Piuttosto un nuovo tipo d'avventura, fatta di una routine a me sconosciuta, una ripetitività inebriante dei gesti, uno spazio dilatato che veramente mi metteva in pace con l'universo e le cose circostanti che in Brasile hanno il pregio di essere poche. Niente ammennicoli a distrarti e a farti sentire uno sprovveduto, un uomo in affanno. Che la pace sia con voi, perché la pace era con me in Brasile. A letto alle 11, lì a prendere sonno subito, come un neonato buono. La colazione con peculiarità alberghiere alla mattina presto. È un'attrazione irresistibile, la vita tranquilla. Tutto è lasciarsi avvolgere dentro la coperta della quotidianità e sentirsi sempre stanchi. È un costoso piumino danese, la vita tranquilla. Sposta la tendina e ditti un'altra bella giornata. Gli odori che ti schiaffeggiano, ma senza farti male. Farò una passeggiata, poi mi mangio i calamari. Stasera mi mangio gli stessi calamari che sono avanzati. Meravigliarsi di se stessi in base al nulla che ti accade. Farsi il caffè e fissare il caffè che sale fino all'ultima goccia, perché tanto dopo non hai niente da fare. Imbottirsi di rituali quotidiani, lavarsi lentamente, ostentando davanti allo specchio il corpo cadente come un tempio di grande bellezza. Sono tutti morti gli architetti che avrebbero potuto ristrutturare i nostri corpi quando essi oltrepassavano i funambolismi della gioventù. Non si può andare ovunque oltre il proprio corpo e comunque non avrei avuto le risorse economiche necessarie. Innamorarsi delle proprie pieghe, degli incavi, scoprire porri e nei dimenticati, vaneggiare di poter partorire come una donna per non sentirsi più soli. Ma anche la solitudine poi è una compagna, una partner, si diceva esoticamente un tempo per fare i brillantoni dentro i salotti di una Milano spettacolare e pericolosa. L'ho frequentata alla grande quella Milano e ci sarebbe spazio per 7 romanzi solo facendo cenni rapidi di alcune tra le strazianti avventure in quella città. Progettare come fosse una rivoluzione di andare a comprare una lente di ingrandimento col solo obiettivo di guardare più da vicino i propri peli. Ecco, la lentezza delle giornate ti rimette a contatto con un corpo che possedevi solo in funzione di un utilizzo e che ora diventa semplicemente salvaguardia. Toccarsi la mano e dire con stupore: è una mano. Non un utensile per toccare, catturare, infilare, no, la mano come mano. Un altro miracolo da rimirare.